Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Il racconto dei Vangeli con Enzo Bianchi.
Una buona giornata da Gabriella Caramore. Eccoci dunque che dopo la lunga ma sempre troppo rapida lettura della Bibbia ebraica che abbiamo iniziato più o meno 2 anni fa, in cui voci diverse si sono avvicendate a raccontare, interpretare, spiegare, capire assieme a noi come è nato quel libro, che cosa ha voluto e che cosa ci vuole raccontare, eccoci ad aprire il Nuovo Testamento, il Secondo Testamento, e a chiederci che cosa contiene, che cosa ci ha voluto raccontare quel libro, come si è formato, quali sono le fonti, quale credito dobbiamo dare a questi 4 libretti, a quella manciata di lettere e poco altro. E prima di tutto, quali sono le differenze tra i 4 Evangeli e quale teologia sta alla base di ognuno di loro. Tutto questo cominceremo a chiederci oggi con Enzo Bianchi, che starà con noi anche le prossime 2 puntate per iniziare la lettura del Vangelo di Marco e che poi ovviamente ritornerà nel tempo a dirci passo passo la sua lettura di questi testi assieme ad altri lettori, ad altri interpreti. Alla fine della puntata avremo il secondo momento della nostra rubrica che abbiamo appena inaugurato, di testi letterari ispirati ai Vangeli, al Nuovo Testamento. Questa volta avremo i 4 quartetti di Eliot, e allora in omaggio a questi 4 quartetti ascoltiamo il 4° tempo del quartetto in La minore numero 15. Naturalmente sarà appena un accenno, poi lo riprenderemo in fine trasmissione, uno degli ultimi composti da Beethoven nell'interpretazione del quartetto italiano. Allora, saluto prima di tutto Enzo Bianchi. Buona giornata a lei, Enzo Bianchi, buona domenica.
Buona domenica a tutti.
Dunque, dicevamo che oggi esiste la possibilità, basta entrare in una libreria religiosa e troviamo una moltitudine di strumenti per avere una conoscenza più critica, più approfondita, anche più dialettica del testo biblico e dei Vangeli. Naturalmente a questa ricchezza di strumenti corrisponde però invece quasi una gelosia nel farli conoscere, no? È come se ci fosse poca divulgazione, perché è come se ci fosse un timore di questa grande libertà alla quale abbiamo accesso oggi. Lo avverte lei questo?
Credo di sì, perché è un po' la contraddizione che noi viviamo. Da un lato ci sono molti strumenti, mai nella storia, direi, di questi 2 millenni cristiani
c'è stata questa ricchezza.
C'è stata questa possibilità, perché oggi abbiamo la possibilità di avere il testo originale in ebraico, in greco, pur con i limiti e a volte le congetture, ma insomma c'è stata una mole tale di studi dal Rinascimento fino ad oggi, una tale, direi, analisi critica, per cui noi abbiamo un testo effettivamente affidabile. È quello dell'Antico Testamento, è quello del Nuovo Testamento. Poi abbiamo tanti strumenti perché l'archeologia, le scienze linguistiche ci aiutano davvero a una comprensione maggiore. Poi i metodi di interpretazione, non abbiamo più solo i quattro metodi che hanno attraversato direi i due millenni: il metodo letterale, quello allegorico, quello morale e poi quello anagogico, insomma, che guardava. Ma ormai pensiamo dal metodo storico-critico all'analisi strutturale, all'analisi retorica, alle possibilità di lettura sociologica.
A volte questi metodi insieme, no? Queste nuove forme di commento.
Indubbiamente. Abbiamo dunque delle possibilità che non sono date per altri testi dell'antichità, dobbiamo dirlo, che non hanno accumulato una quantità di studi. Eppure poi noi vediamo che persiste, soprattutto in Italia, una grande ignoranza nei confronti della Bibbia e degli stessi Vangeli. E questo è quasi inammissibile, perché è vero che gli italiani leggono poco, è vero però che come almeno leggere i Vangeli dovrebbe essere qualcosa che anche per ragioni direi di cultura, per capire qualunque cosa in cui noi ci imbattiamo, soprattutto in Italia, da una pittura a una scultura, eppure neanche quello. E poi certamente resta ancora una diffidenza atavica, l'interpretazione della Bibbia, se è troppo libera, che fede può portare, questa resta, non è solo degli integralisti, che ce ne sono molti di più di quelli che si denunciano tali, soprattutto in Italia. C'è un fondamentalismo che non confesserà mai di appartenere al fenomeno dei fondamentalisti, per cui basta leggere il testo e quel che dice il testo è la verità in tutta la sua letterarietà. Ma sono quei fondamentalisti, ad esempio, i quali dicono: perché leggere la Bibbia quando abbiamo, ad esempio, l'insegnamento della Chiesa, abbiamo l'insegnamento del Catechismo? Io ho sentito più volte, ahimè, dire questo, quasi dire: non disturbiamo i nostri fedeli con la fatica biblica, con la lettura, con l'interpretazione. No, diamo delle formule, diamo il catechismo, diamo le prediche, ce n'è d'avanzo. Questo dice anche perché in Italia, nonostante ci siano tanti studiosi biblici, noi continuiamo a avere in Italia semplicemente due traduzioni della Bibbia. Una, quella che ci propone la Chiesa Valdese e alla quale attingono un po' tutti i cristiani protestanti, e poi l'altra che è quella della Conferenza Episcopale Italiana. Ce n'è un'altra versione fatta dalla San Paolo, ma indubbiamente se pensiamo che in Francia le traduzioni bibliche attualmente sono esattamente 18, e se pensiamo in Germania che sono 11, e noi in Italia praticamente con due, ci dice anche quella, un po' una miseria, perché significa che in qualche misura non si è capaci neanche di ridire la Bibbia in forme che magari richiedono, a seconda del pubblico, di essere magari più fedele al testo originale, anche se magari in un italiano più duro, meno più parafrasato, anche più scomodo. Noi non abbiamo di tutto questo.
Ecco, ma perché la paura di questa libertà? È vero che la libertà può portare molto oltre, può portare a dubitare, però cioè, o si fa così, cioè, sì, o la ricerca della fede assume i suoi rischi, oppure non ha senso.
Ma vede, io penso che i cristiani potrebbero essere distinti in due categorie, mi si permetta anche la semplificazione: quelli che credono che dove c'è lo spirito là c'è libertà, e dove c'è la libertà può regnare lo spirito, e quelli invece che temono la libertà e temono lo spirito. E Questo in realtà si vede in mille maniere, per cui alla fin fine c'è una congiura tacita che le scritture non abbiano quella centralità che dovrebbero avere. Vede la difficoltà che c'è anche nelle lezioni, direi, di religione, che nella nostra Italia avvengono da parte della Chiesa Cattolica in tutte le scuole, però come è difficile che ci sia una lettura lì della Bibbia, si faccia conoscere la Bibbia. C'è stata con difficoltà, direi, questa proposizione che lo studio della Bibbia entri all'interno di quello che è un curriculum vero e proprio scolastico, e per ora non si è ancora attuato nulla, il che ci fa dire in qualche misura che si teme la Bibbia. Io ho l'impressione che la si tema ancora.
Ce ne occuperemo anche prossimamente, magari in uno dei prossimi sabati.
Potrei farle un esempio.
Sì.
Un anno e mezzo fa Benedetto XVI ha pubblicato una lettera, un'esortazione sulla lettura della parola di Dio, che è veramente straordinaria, lo dicono tutti, lo riconoscono gli esegeti, lo riconoscono protestanti e ortodossi. La Verbum Domini è veramente un testo bello, frutto poi anche dei lavori di un sinodo sulla parola di Dio, quindi con i contributi di tutto il mondo. Beh, è caduta nel nulla. L'abbiamo sentita nella Chiesa qualche volta commentare? C'è stata una ricezione di questo documento di Benedetto XVI? No, e allora?
E allora ripartiamo da capo. E allora poniamoci di fronte ai nostri Vangeli, e appunto oggi il credente di fronte al Nuovo Testamento si chiede quale credibilità abbiano questi libri, da che cosa innanzitutto è composto questo libro che si chiama Nuovo Testamento, e in che modo sono arrivati fino a noi questi testi. Allora cominciamo un po' dall'inizio, Enzo Bianchi. Allora, Nuovo Testamento è composto da...
È molto semplice. Noi possiamo dire che questo è abbastanza accertato, e la data, direi, non pone più grossi problemi, che il 7 aprile dell'anno 30 Cristo muore in croce. Nei giorni successivi la sua comunità lo proclama risorto e inizia a vivere la fede in Cristo, cioè la fede giudaica nel Dio dei padri, nel Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, ma insomma Gesù Cristo è il Messia, Gesù Cristo è l'inviato di questo Dio, Gesù Cristo è il Signore, e poco per volta si arriva a una fede piena su Gesù, quale poi la esprimerà anche la Chiesa più tardi. Ma noi abbiamo allora, all'inizio degli anni 50, 20 anni dopo, abbiamo Paolo, il quale comincia a scrivere delle lettere a delle comunità che lui aveva già fondato in quel ventennio. E quindi il Nuovo Testamento nasce con delle lettere di Paolo. Questo è veramente straordinario. Non ci sono ancora i Vangeli, ma ormai noi sappiamo che c'è la lettera ai Tessalonicesi, c'è la prima lettera ai Corinti, la seconda lettera ai Corinti, e tra il 50 e il 60 il grosso delle lettere di Paolo praticamente comincia a circolare all'interno delle chiese del Medio Oriente e arriva fino a Roma. Quindi noi vediamo delle lettere che vengono lette, passate di chiesa in chiesa, se le passano, le leggono durante la liturgia, e questo è veramente l'inizio del Nuovo Testamento. Poi, negli anni 60, si è sentito il bisogno di dire anche che cosa Gesù aveva fatto. Non semplicemente la dottrina, la spiritualità che ne discendeva, come ha fatto Paolo, ma insomma questo Gesù, il quale ci ha dato una nuova immagine di Dio, il quale compie le promesse dell'Antico Testamento, ma chi era? Ebbene, in quel momento, indubbiamente, uno che viene dato il nome di Marco, Marcos, il quale inventa il genere letterario Vangeli. In tutta la Bibbia il genere letterario Vangeli esiste in quel ciclo che avevamo già letto insieme di Elia e Eliseo.
Sì.
Ecco, direi la cosa più simile a un Vangelo di Marco è il ciclo Elia e Eliseo, cioè dei profeti che parlano, dicono delle cose, fanno dei segni, hanno una vita perseguitata. Ecco, Marco, noi pensiamo che prima del 70, perché il suo Vangelo non dà riferimenti alla caduta di Gerusalemme, che prima del 70 abbia edito questo Vangelo, in cui c'è un grosso racconto della passione anticipato da un viaggio di Gesù verso Gerusalemme, per cui il Vangelo è breve, ciò che Gesù ha fatto e ha detto, a partire da quando è stato battezzato da Giovanni il Battista fino alla sua morte e alla tomba vuota. Questo è il primo Vangelo. Con ogni probabilità questo è stato scritto in Occidente, si pensa a Roma, perché ci sono dei latinismi, insomma, non possiamo dire tutte le ragioni.
Sì, poi le diremo man mano, le diremo più dettagliatamente. Però, Enzo Bianchi, fermiamoci un momento. Allora, come dire, queste scritture nascono prima di tutto da una storia, poi da una storia che viene raccontata e che da subito si comincia a celebrare, quindi anche qui c'è una fonte orale prima che una fonte scritta,
esatto,
come nell'Antico Testamento, solo che il tempo è molto più raccorciato, diciamo, ecco. Poi queste lettere a comunità già esistenti, nascono queste lettere, e poi il bisogno di cominciare da principio, ma chi era costui?
Chi era costui? Ecco. Cosa sappiamo? Cosa dobbiamo veramente ricordare di lui che è necessario per la nostra fede e anche della sua vita? Marco risponde a questo.
Ecco, forse è anche il procedimento di ogni cristiano oggi, nel senso che nasce più o meno in una comunità già fatta, gli vengono raccontate delle cose e poi vuole cercare di capire, ecco, risalire a che cosa è stata questa figura.
È proprio così, proprio così.
Però, visto che gli autori non erano contemporanei di Gesù, anche se effettivamente così non sono molti, poi 20 anni o 40 anni, no? Ecco, però che cosa potevano sapere anche loro da altri racconti?
Ma la tradizione, ad esempio, dice che Marco sia stato interprete di Pietro. Quindi credo che non si debba neanche dubitare di questo, perché non c'erano ragioni. D'altronde, ripeto, alcuni latinismi, alcune precisazioni del Vangelo porterebbero a questo. Ma certamente noi dobbiamo pensare al gruppo dei 12, che ha avuto un ruolo molto importante, ma attorno a loro forse altri che ci sono sfuggiti, che in qualche misura, non avendo scritto ma essendo stato dei predicatori, avevano già fatto questo racconto. Certamente Paolo lo dà per supposto quando scrive alle sue comunità che sappiano chi è stato questo Gesù di Nazareth, la fine che ha fatto. Paolo non potrebbe scrivere ai Corinti tutto quel capitolo 2 sulla croce, sulla follia della croce, la stoltezza della croce, se quella gente non avesse avuto proprio difficoltà a credere in Gesù, perché era morto in quella situazione ignominiosa di maledetto da Dio e dagli uomini, che era il supplizio della croce. Quindi i racconti orali sono stati fatti dall'inizio. Una forma scritta che diventasse una specie di regola, di canone, ecco, noi sappiamo che il primo che l'ha fatto è stato Marco, ma anche lì dobbiamo pensare gli interessi diversi. Marco vuole esprimere questo bisogno di sapere chi è Gesù e la sua vita, ma contemporaneamente a lui in Palestina, cioè all'interno delle comunità ebraico-cristiane, giudeo-cristiane, si vuole sapere di Gesù le parole, come se sapevano dei rabbini: rabbi tale ha detto, rabbi tal'altro ha detto, rabbi ha detto, e quindi si è stata fatta una collezione di parole di Gesù. Ecco, noi abbiamo direi prima del 70, noi abbiamo queste due fonti. Uno che fa ciò che Gesù ha fatto, la vita, un tentativo di biografia dal battesimo alla morte. L'altro, che alcuni dicono doveva essere scritto in aramaico, mentre quello della vita di Gesù fatto da Marco è greco, l'altro che raduna queste sentenze, queste parole di Gesù. Per molti aspetti oggi noi pensiamo che di questa raccolta di parole di Gesù un eco, seppur un po' più tarda, sia il Vangelo di Tommaso. Il Vangelo di Tommaso, che è un Vangelo apocrifo...
Ecco, possiamo dare un nome a quest'altra fonte, diciamo, a questo altro Vangelo di cui non abbiamo più... Il Vangelo dei discorsi, delle parole di Gesù.
È molto difficile, nel senso che gli esegeti che hanno fatto l'ipotesi di questa fonte e hanno cominciato a trovarla poi nei Vangeli, parlando di fonte in tedesco si dice Quelle, per cui la chiamano Fonte Q normalmente, ma Fonte Q significa fonte.
Quindi sarebbero i detti di Gesù, i detti di Gesù.
Io amerei dire proprio un racconto sulla vita, passione e morte di Gesù, Marco, una raccolta di parole, di detti, di apostegmi di Gesù. E poi a un certo punto però si è sentito il bisogno da parte di qualcuno di fondere questo Marco, tenendolo come una specie di spina dorsale,
di canovaccio,
e riempendo gli interstizi di una spina dorsale, i muscoli diremmo noi, tra una vertebra e l'altra, riempiendola con quelle parole di Gesù, con i detti di Gesù. Lo stesso ha fatto Matteo. I due hanno aggiunto certamente delle fonti proprie, soprattutto le vediamo nei Vangeli dell'infanzia. Matteo ha un Vangelo dell'infanzia dove il protagonista centrale è Giuseppe, invece Luca la protagonista centrale è Maria, e alla fin fine noi abbiamo avuto tre Vangeli. La fonte Q è scomparsa, noi non l'abbiamo. Marco invece era stato tale e quale, per cui alla fine direi degli anni 80 noi avevamo ormai sicuramente tre Vangeli che vengono chiamati sinottici, perché con una sola ottica li possiamo leggere tutti e tre insieme. Sinopsis, una sola ottica, con un solo occhio, io se li metto accanto vedo che ripetono le stesse parole. Ecco, per quello si chiamano sinottici, e mentre invece l'altro Vangelo, sottolineo questo altro, è Giovanni, che è il quarto, ma non ha assolutamente nessun debito diretto verso i tre Vangeli, e tantomeno i tre Vangeli che sono stati scritti prima devono un debito a Giovanni, che è alla fine del primo secolo, tra il 90 e il 100, ha scritto il suo Vangelo.
Ecco, questo mi sembra molto, molto chiara come ricostruzione. Possiamo anticipare, dopo naturalmente li vedremo nel corso del tempo, ma i caratteri diversi di questi tre o quattro Vangeli, comprendendo Giovanni? Cioè, Marco ci ha detto è essenziale, è l'ossatura.
Marco è l'ossatura. Ecco. Potremmo riassumere Marco quello che Gesù fece e disse. Alcune parole anche Marco lo ha, non ha i grandi discorsi che troveremo invece in Matteo e Luca. Ma Marco è il più primitivo, ci dà una visione di Gesù in cui viene fuori con evidenza la sua umanità. Potremmo dire, per farci capire, guardando anche solo la morte, il Gesù di Marco è un Gesù che come uomo muore gridando a Dio perché mi hai abbandonato, che è indubbiamente un grande lamento, che è una domanda rivolta a Dio, perché la morte è una separazione da Dio per ogni uomo e anche per Gesù che moriva. Ecco, quindi Marco è un Vangelo nel quale potremmo dire noi sentiamo gli echi forse più prossimi a quella che è stata l'avventura di Gesù. Poi noi abbiamo certamente dopo, forse nello stesso periodo, ma certamente dopo il 70, Matteo e Luca. Cominciamo Matteo. Matteo ha una visione molto giudaica, quindi nel suo Evangelo cerca di dirci che Gesù è il nuovo Mosè, che fa un grande discorso dalla montagna come Mosè nel Deuteronomio. Poi usa i detti, usa Marco, ha ancora altri sviluppi. Si vede chiaramente che in Matteo c'è anche la sua chiesa che riflette su quello che era il primo canovaccio della storia di Gesù. E Luca fa la stessa cosa, ma riflettendo di più il mondo pagano. Con ogni probabilità il Vangelo di Luca è stato scritto ad Antiochia, in questa zona dove i cosiddetti etno cristiani, i cristiani delle genti, i cristiani derivanti dal paganesimo, si sono fatti chiamare cristiani. Quindi Luca ha una visione in cui Cristo è sempre più confessato con forza come il Signore, il Signore. Noi possiamo vedere, ad esempio...
Vogliamo fare un esempio di vedere come un passo viene trattato.
Ecco, mi piace fare notare una cosa che è molto significativa, secondo me. La tempesta sedata. Andiamo al capitolo 4 di Marco, dove noi abbiamo l'episodio della tempesta, in cui c'è una tempesta sul lago, Gesù dorme. E a un certo punto lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, te ne importa che moriamo?» Insomma, con Gesù c'è un gesto di stizza, lo vede anche lei. «Maestro», lo viene chiamato didascale, «Maestro», certamente abbiamo chiamato rabbì, rabboni, «non ti importa che moriamo».
Ecco, qui dice in questa versione qui: «non ti importa che siamo perduti».
Sì, che siamo perduti, insomma. Sì. Tu non ti dai da fare, stai a dormire con un cuscino, stai tranquillo. E insomma, un atteggiamento, potremmo dire, non molto rispettoso verso colui che è quello che è confessato Signore.
Ecco, se noi andiamo in Matteo, siamo al capitolo 4, 35 e 40.
Noi andiamo lo stesso brano che Matteo ha ripreso da Marco.
Sì.
Di nuovo c'è la tempesta. Allora, accostatosi a lui, lo svegliarono dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti». Qui c'è l'invocazione Gesù col Kyrie. Cioè, tu sei Signore, è già quasi una confessione che Gesù è Dio. Salvaci, siamo perduti. Quella che era una parola di stizza è diventata invece una invocazione. Credo che i nostri ascoltatori possano vederlo chiaramente. E se andiamo in Luca al capitolo 8, noi vediamo i segni della stessa trasformazione. Allora, anche qui, dicono, accostatosi a lui: «Maestro, Maestro, siamo perduti». C'è ancora un termine qui, attenzione, è già più grande di maestro, è epistata. Ma poi «siamo perduti» è comunque un'invocazione. Ecco, noi vediamo da questa trasformazione come i Vangeli ci dicano cose veramente avvenute nella storia, ma siccome sono stati scritti per confessare la fede dei cristiani, certamente ogni evangelista poi, perché leggendo questo libro credano gli ascoltatori, i lettori, perché leggendo questo libro capiscano l'identità di Gesù, arrivano poi anche a questo accrescimento. Insomma, in Marco è una stizza, vorrei dire è un po' «te ne freghi che periamo», invece la diventa: «Maestro grande, maestro grande, mio padrone, salvaci, siamo perduti». E in Matteo addirittura «Kyrie», «Signore, Signore», un'invocazione a Dio. Ecco, questo ci dice il lavoro che è stato fatto, per cui noi troviamo in Luca un processo molto, molto avanzato per la confessione di fede. È chiaro che in Luca Gesù non dice più «Dio mio, perché m'hai abbandonato?», ma dice piuttosto «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito», che certamente è un'interpretazione della morte di Gesù. Gesù ha forse detto l'una e l'altra, ma quando noi scattiamo delle fotografie, ognuno che fa una fotografia di uno è mai a quella dell'altra. E se poi dobbiamo interpretare interpretare uno e raccontarlo, ognuno nota delle cose diverse, ricorda cose diverse e mette gli accenti su cose diverse. Così è avvenuto gli evangelisti. Gli evangelisti ci dicono quattro ritratti di una sola persona, di Gesù di Nazaret, ma quattro ritratti di una sola storia.
Ecco, allora Enzo Bianchi, noi poi da domenica prossima cominceremo questa lettura di Marco, del Vangelo di Marco, e facendo degli excursus poi invece in Matteo e Luca per vedere come è stata composta, come possiamo recepire ancora oggi questa figura. Però prima di lasciarci vorrei che lei facesse un cenno anche allo stato della ricerca oggi. Appunto, abbiamo detto tantissimi strumenti, ma ci sono state varie fasi nella modernità di questa ricerca, perché ci sono come delle tendenze del tempo, no, che orientano verso il modo di rivolgersi a questa figura. Oggi si dice che siamo nella terza ricerca, ma sì, la prima e la seconda in che cosa sono consistite e più o meno quando si possono collocare?
Diciamo che a cominciare dalla modernità, dal Rinascimento, potremmo dire da Erasmo in poi, la Bibbia ha cominciato ad avere molte letture che avevano anche la pretesa critica, critica del testo, critica dei fatti, critica della storia, critica di ciò che era stato tramandato fino a noi e critica delle varie interpretazioni. Per cui diciamo che tra il 1500 e il 1700 c'è stato, insomma, una preistoria della ricerca di Gesù. Sì. Poi invece, a partire dal 700 in poi, si è cominciato a scrivere molte vite di Gesù, molte vite di Gesù. Ecco, è un tempo che arriva fino a tutto l'Ottocento, abbonda di tentativi di scrivere una biografia di Gesù, ed è stato certamente, va detto, un risveglio, un interesse sulla figura di Gesù che non sempre c'era, soprattutto del Gesù della storia.
Ecco, nasce un po' qui quella divaricazione fra il Gesù della fede e il Gesù della storia.
Inizia già lì, indubbiamente si comincia da parte di molti che tentano di ricostruire la vicenda di Gesù, comincia un'interpretazione che non è più quella, diciamo, data dalla Chiesa soprattutto occidentale. In Oriente in realtà questi problemi devono ancora nascere ad oggi, credo. Sì, non siamo ancora a nessun elemento, oserei dire, di critica storica.
Non siamo alla terza ricerca, forse, ecco, neanche alla prima.
Neanche alla prima, direi il vero. Ma insomma, le vite di Gesù. Sì. Chi di noi non ha letto La vita di Gesù di Renan? Era un tentativo romantico, poetico, il Gesù poeta, ma insomma è un libro che anche a me nella mia adolescenza ha significato molto per una lettura di Gesù che toccasse anche il cuore. Erano veramente rare allora le vite, sì, di Gesù che si poteva leggere. Poi noi abbiamo invece quella che viene chiamata la prima fase, in cui si dice in sostanza che è inutile scrivere delle vite di Gesù, perché i Vangeli hanno un carattere il quale è frutto, insomma, il Vangelo della fede, quindi noi non abbiamo degli elementi per scrivere una vita di Gesù. È il momento di, faccio dei nomi, sì, appena, non tanti per non confondere gli ascoltatori, ma Albert Schweitzer e Bultmann parlano del fallimento della ricerca sulla vita di Gesù. I Vangeli hanno un carattere teologico, cherigmatico, cantano la fede su Gesù, e quindi è impossibile avere un ritratto storico di Gesù. È un grande fallimento la ricerca storica, non porta a niente. Poi inizia una seconda fase in cui c'è una fiducia nel trovare un cammino di tradizione autentica di Gesù. Si fanno studi, si dice non è vero, ci sono degli elementi, certo il Gesù della fede sembra non corrispondere al Gesù della storia, ma si cercano tuttavia delle tracce per capire comunque almeno un profilo di Gesù. Borkman è uno che indubbiamente ha avuto molto peso in questa ricerca. Poi c'è la terza fase, che invece è quella nella quale io credo ancora siamo immersi, anche se qualcuno parla ormai che occorra una quarta fase, ma non mi sembra che sia stata ancora imboccata, in cui l'interesse per la figura di Gesù e per la sua storia è un interesse che attraversa molti campi. Ad esempio, cercare di capire Gesù attraverso la sociologia sul suo tempo. E qui abbiamo il grande Teyssen, che ha scritto pagine e pagine di una storia attraverso le ipotesi sociologiche su Gesù, veramente interessante. C'è un libretto molto bello uscito in Italia già ormai 20 anni fa, uscito dalla casa editrice dei Valdesi, che si chiama
dalla Claudiana,
che si chiama Gesù e il suo movimento.
Sì.
Un libretto piccolo ma straordinario, io credo che valga la pena di essere letto. Poi si è cercato di leggerlo collocandolo bene nel giudaismo, quindi ascoltando il rabbinismo nel tempo di Gesù, come ha fatto Maier. Infine cercando anche le fonti non canoniche, studiando gli apocrifi. All'interno di questa fase si cerca dunque ciò che è plausibile storicamente in contesto giudaico, ciò che rende comprensibile la nascita del cristianesimo e ciò che può essere detto Gesù tenendo conto proprio di queste altre fonti, di questi altri contesti. Per cui oggi oserei dire che c'è una convergenza molto forte tra il Gesù della fede e il Gesù che si ricerca storicamente, ma comprendendone anche poi ciò che è stato uno sviluppo della teologia, della cristologia, del lavoro che ha fatto la Chiesa a livello di fede, ma andando a cercare il nucleo su cui eventualmente la lettura di fede è motivata. E quello che noi stiamo vivendo oggi è una bella avventura, io credo, e che può aiutare sempre di più, perché la ragione deve aiutare la fede. La fede cristiana chiede che la ragione purifichi ciò che è religioso, che la ragione aiuti a conoscere meglio qual è il fondamento su cui noi poggiamo le nostre convinzioni.
Purifichi anche dalla mitologia.
Mitologia, dalla leggenda e poi anche e soprattutto da alcune cose che sono sempre una piega religiosa possibile, quella di entrare nel mondo della magia, nel mondo dello straordinario, in cui non si coglie poi più ciò che invece il cristianesimo confessa, che è la piena, totale umanità di Gesù di Nazaret e il suo essere inviato da Dio, dunque il suo essere la narrazione di Dio e Dio stesso tra di noi.
Bene, allora la ringrazio Enzo Bianchi, prima di passare alla nostra rubrica letteratura, e le do appuntamento a domenica prossima, dove cominceremo a leggere il Vangelo di Marco. Una buona giornata a lei.
Buona domenica a tutti.
E allora, per letteratura, questa volta dai quattro quartetti di T.S. Eliot. I quattro quartetti sono un'opera sul motivo del tempo, un tempo lineare ma interrotto, spezzato da un'esistenza che può essere vissuta fuori dal tempo. Fu scritto da Eliot fra il 36 e il 42, quindi anni difficili, anni della guerra, dove riprende temi della memoria infantile e li rielabora nel senso di una percezione vasta dell'esperienza umana e religiosa. Quello che vi proponiamo è il primo movimento del quarto quartetto, dedicato a Little Gidding, una località dell'Inghilterra che ebbe un rilievo simile a quello che ebbe Port Royal in Francia, ma il motivo vero di fondo è sempre quello del tempo che scorre lineare nella storia, ma può essere interrotto in un punto quando l'eternità entra nello spazio del mondo.
La primavera di mezzo inverno è una stagione a parte, sempiterna, benché intrisa d'acqua al calar del sole, sospesa nel tempo tra il polo e il tropico. Quando il corto giorno più splende, di gelo e di fuoco, il breve sole infiamma il ghiaccio degli stagni e dei fossi, nel freddo senza vento che riscalda il cuore, riflettendo in uno specchio acquoso una luce che acceca nel primo pomeriggio. È uno splendore più intenso che vampa di rami o braciere, desta lo spirito ottuso, non vento, ma fuoco di Pentecoste nel tempo oscuro dell'anno. Tra il disgelo ed il gelo, la linfa dell'anima trema. Non c'è odore di terra o odore di cosa viva. Questo è tempo di primavera, ma contro le leggi del tempo. Ora la siepe, per un'ora è imbiancata da labili fiori di neve, più improvvisa fioritura di quella dell'estate, né gemme né appassimento, contro il piano della generazione. Dov'è l'estate? L'inimmaginabile estate il cui inizio non si sa. Se veniste da queste parti, prendendo la strada che probabilmente prendereste, dal luogo dal quale probabilmente verreste, se veniste da queste parti nel tempo di maggio, trovereste le siepi bianche di nuovo in maggio di voluttuosa dolcezza. Sarebbe lo stesso alla fine del viaggio, se veniste di notte come un re disperato, se veniste di giorno senza sapere per che cosa venite, sarebbe lo stesso quando lasciaste la stradaccia, voltando dietro il porcile verso la facciata insignificante e la pietra tombale. E quello per cui pensavate d'essere venuti è solo il guscio, la buccia di un significato il cui scopo appare, se appare, soltanto quando è adempiuto. O voi non avevate uno scopo, o lo scopo è al di là della fine che immaginavate, e raggiungendolo si cambia. Ci sono degli altri luoghi, che anch'essi sono alla fine del mondo, alcuni alle fauci del mare, o sopra un lago scuro, in un deserto o in una città. Ma questo è il più vicino, nello spazio e nel tempo. Adesso è in Inghilterra. Se veniste da queste parti, prendendo qualsiasi strada, partendo da qualunque posto, in qualunque ora e in qualunque stagione, sarebbe sempre lo stesso. Vi toccherebbe spogliarvi dei sensi e della ragione. Non siete qui per verificare, per istruirvi o soddisfare una curiosità o per fare un rapporto. Siete qui per inginocchiarvi, dove la preghiera è stata valida. E la preghiera è più che un ordine di parole, l'occupazione cosciente della mente che prega, o il suono della voce che prega. E quello per cui i morti non trovavano parole da vivi, ve lo possono dire da morti. Essi comunicano con lingue di fuoco al di là del linguaggio dei vivi. Qui l'intersezione del momento senza tempo è l'Inghilterra e nessun luogo, mai e sempre.
Ecco, mai e sempre. Il tempo presente e il tempo passato sono forse presenti entrambi nel tempo futuro, così cominciano i quattro quartetti di Eliot. Abbiamo sentito il finale, il primo movimento del quarto quartetto, accompagnato sempre dalle composizioni di Beethoven. Diceva Eliot che ascoltava col suo grammofono il quartetto in la minore di Beethoven, e credo che lo si possa studiare infinitamente, così diceva. Con questo noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domenica prossima. Ringrazio naturalmente Enzo Bianchi per essere stato con noi, Antonella Borghi che è stata in regia con Enrico Murgia alla parte tecnica, Paola Tagliolini, Cristiana Munzi. Vi do appuntamento alla prossima settimana, naturalmente prima con Sabato, Le Fedi e il Mondo, e poi con domenica Leggere la Bibbia. Grazie da Gabriella Caramore, a risentirci.